La musica tra le righe, le colonne sonore dei libri.
Ben trovati da Paola De Angelis. Oggi a Musica fra le righe ascolteremo un romanzo dei primi anni 2000 dello scrittore inglese Jonathan Coe, La banda dei Brocchi, in originale The Rotters Club, un libro musicale per eccellenza. Fin dal titolo, che viene da un album di un gruppo della scena di Canterbury, gruppo dall'esistenza breve e all'epoca del tutto dimenticato, Hatfield and the North, che grazie a questo romanzo di Jonathan Coe ebbero una nuova fama e un nuovo pubblico. Nelle quasi 400 pagine dell'edizione italiana del 2002, nella bella traduzione di Roberto Serrai, abbiamo contato 54 nomi di gruppi o riferimenti musicali. Ed è normale perché Jonathan Coe è un grande appassionato di musica e perché i protagonisti sono adolescenti nell'Inghilterra degli austeri anni 70, che musicalmente sono il decennio del prog e del punk, ma anche di sperimentazioni sonore, dell'art rock, del reggae, insomma molte cose accadevano negli anni 70. Il romanzo inizia nel novembre del 1973 in un'Inghilterra senza cellulari, senza MTV, la PlayStation, nemmeno il fax. Un mondo che non ha mai sentito parlare della principessa Diana o di Tony Blair, un paese che non ha mai pensato di andare a combattere in Kosovo o in Iraq, si legge nelle primissime pagine. A quei tempi c'erano solo tre canali e i sindacati erano tanto potenti che se volevano potevano bloccarne uno per una serata intera e a volte la gente doveva perfino fare a meno dell'elettricità. Ovviamente niente internet né social, ma quello degli anni 70 era un mondo assai strano perché c'era qualcosa che invece oggi praticamente non c'è più, qualcosa che aveva una grande importanza per i giovani, una funzione culturale enorme: le riviste musicali, che vendevano moltissime copie, erano un universo vivace, le riviste si compravano, si leggevano da cima a fondo, era un rito settimanale o mensile. La banda dei Brocchi è un romanzo corale e generazionale e questa, in breve, è la storia.
La banda dei Brocchi di Jonathan Coe segue le vicende dei fratelli Benjamin, Lois e Paul Trotter, dei loro amici e genitori a Birmingham dal 15 novembre 1973 fino all'elezione di Margaret Thatcher nel maggio del 79. Anni marroni, come li chiama l'autore, in cui apparentemente il classismo della società britannica è stato superato, dato che il figlio del sindacalista e del dirigente vanno alla stessa scuola, ma in cui la lotta di classe è tutt'altro che finita. È infatti un periodo di battaglie politiche, scontri sindacali, scioperi, attentati dell'ira, sconvolgimenti sociali, manifestazioni operaie represse dalla polizia. Quell'epoca di grandi speranze egualitarie, di esperimenti sociali, ma anche di cocenti delusioni, si chiude il giorno dell'elezione di Margaret Thatcher, che getta un'ombra anche sull'idillio di Benjamin e le sue grandi speranze di vita.
Keep it that way. Help yourself.
Share It da The Rotters Club di Hatfield and the North. Questa è la canzone che Benjamin cita alla fine del libro nel suo lunghissimo monologo. E il gruppo si sposa alla perfezione con i suoi gusti, impegnato com'è a scrivere una specie di suite, una sinfonia rock. Benjamin scopre il gruppo grazie a Malcolm, il fidanzato che sua sorella Lois ha trovato grazie a un annuncio sulla rivista musicale Sound. Un annuncio molto sintetico che diceva: Capellone cerca pollastrella. Malcolm consiglia a Benjamin anche di ascoltare Fred Frith, che fa delle cose straordinarie con il Fuzzbox. Pensa agli Yardbirds che vanno a letto con Ligeti tra le macerie fumanti di Berlino divisa. È una delle citazioni più memorabili del libro. E poi Malcolm porta Benjamin al Barbarella per il concerto degli Hatfield and the North, che fa parte di un tour anticrisi per portare un po' di allegria nella vita dei giovani e oppressi musicofili inglesi che soffrivano per i continui scioperi e la penuria di carburante. Le seconde elezioni politiche in un anno si erano tenute poche settimane prima ed era stato eletto un altro governo laburista, scrive Jonathan Coe. Al concerto, Rollalo Reggie, un amico di Malcolm, dice a Ben: «Devi svegliarti, figliolo, presto o tardi. Devi svegliarti e accorgerti di quello che sta succedendo in questo paese». E gli consiglia poi di leggere un romanzo, Il filantropo vestito di stracci, di Robert Tressel.
Per quanto si impegnasse, Benjamin non ci capiva niente. Rollalo Reggie parlava un'altra lingua. Già allora però non era più tanto convinto di quello che gli dicevano i suoi genitori o i professori a scuola. Era il mondo in quanto tale, che era fuori dalla sua portata. Quella marea incessante di relazioni umane, politiche, culture, storie, come sperare di riuscire a padroneggiare tutte quelle cose? Non era come la musica. La musica aveva sempre un senso, una logica. La musica che sentì quella sera era chiara, accessibile, piena di intelligenza e umorismo, malinconia ed energia e speranza. Non avrebbe mai capito il mondo, ma avrebbe sempre amato quella musica.
Un altro consiglio di Rollalo Reggie sarà purtroppo fatale per Malcolm e Lois. Malcolm vuole chiedere a Lois di sposarlo e due giorni dopo quel concerto di Hatfield and the North vuole portarla fuori, prima in un pub, il Grapevine, e poi a cena in un ristorante italiano. Ma Rollalo Reggie gli dice: no, non la portare al Grapevine, la birra fa schifo e anche la clientela. Portala al Tavern in the Town. Così la sera di giovedì 21 novembre 1974 Malcolm e Lois vanno al Tavern in the Town. Lui ha l'anello in tasca, ma non fa in tempo a darglielo, perché alle 8:20 in punto, mentre sta suonando questa canzone, il timer innesca il detonatore e nel pub l'ira fa esplodere 15 kg di gelignite.
I'm sure that if I took just one more sniff, that would bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time. Yeah.
confusione che sente Benjamin è quella dell'adolescente, un essere umano in transito dall'infanzia all'età adulta, in un periodo di crisi e di turbolenza sociale. Anche se lui e i suoi amici frequentano un liceo prestigioso di Birmingham che li prepara a entrare nelle università di Oxford e di Cambridge, sono pur sempre dei ragazzini. E alla domanda «Perché Berlino è divisa?», fatta dal suo amico Philip, Ben risponde: «Non lo so, credo ci sia un fiume che passa in mezzo, come il Tamigi, no? Suppongo sia il Danubio o qualcosa del genere», dimostrando anche tutta l'insularità inglese. Philip però non è convinto. «Io credo che c'entri la guerra fredda, ma perché la chiamano così?» «Beh, a Berlino fa freddo», risponde Benjamin. «Ma non c'entrano l'America e la Russia?», insiste Philip. «In Russia fa freddo, lo sanno tutti, no?», ribatte lui. «E che cos'è il Watergate? Perché la benzina costa così tanto? Perché l'IRA va in giro ad ammazzare gente? Perché ci sono interruzioni di corrente?» E poi Philip conclude: «Non ne sappiamo molto del mondo, eh?» «E allora, che importa?», risponde Benjamin, che in quel momento è preso dall'ascolto di un disco degli Harry Caw e pensa al gruppo che lui e Philip vogliono formare e per il quale sono in ballo vari nomi tutti presi da Tolkien. Però se Benjamin è preso da Harry Caw e Hatfield and the North, a Philip i genitori hanno appena regalato un disco che è un capitolo importante nella storia del prog: Tales from Topographic Oceans degli Yes. Scrive la recensione del disco degli Yes per il giornale della scuola, che si chiama La Bacheca. Tutto un panegirico in cui afferma che gli Yes sono il gruppo rock più evoluto e dotato di maggior talento musicale in Inghilterra, se non nel mondo intero, e il disco è il loro capolavoro. Per un altro numero della rivista, i redattori del giornale scolastico decidono di dedicare la copertina a Eric Clapton, che si era reso protagonista di un episodio molto controverso.
Eric Clapton era in piedi sul palco dell'Odeon di New Street, le palpebre strette, la mano sinistra accarezzava il manico della chitarra sui tasti più alti. Era nel bel mezzo di un assolo e stava tirando una nota sulla seconda corda. Motherless Children, forse? Let It Rain? Impossibile dirlo. Sembrava che se la stesse proprio godendo, e certo era felicemente ignaro del fatto di trovarsi davanti a un'enorme svastica. Sotto i piedi, a livello del palcoscenico, c'era la parola razzista stampata in neretto, corpo 18.
Che era successo? Il famigerato episodio avvenne proprio durante un concerto a Birmingham in cui Clapton, probabilmente ubriaco, aveva appoggiato il deputato conservatore e xenofobo Enoch Powell, che nella stessa città, Birmingham, nel 1968 aveva tenuto il suo famoso discorso dei fiumi di sangue che gli costò l'espulsione dal partito. Dal palco Clapton disse che la Gran Bretagna era diventata sovraffollata e rischiava di diventare una colonia di neri. Dopo quell'uscita infelice non poté suonare più a Birmingham fino alla fine degli anni 80. Nella banda dei Brocchi ci sono vari riferimenti a Clapton. Malcolm, ad esempio, lo accusa di appropriazione culturale, di neocolonialismo in musica, perché ha inciso una cover di I Shot the Sheriff di Bob Marley. Tra le canzoni citate nel libro abbiamo scelto Let It Rain, dal suo album di debutto come solista del 1970. Del gruppo di amici, Doug, il figlio del sindacalista, diventa giornalista musicale per il New Musical Express. Molti anni dopo, nel 99, durante un incontro sulla fine del millennio, parla degli anni 70, che lui dice non furono solo rock favoloso e colletti grandi, erano anche anni di stranezza diabolica e di eventi inquietanti in cui la gente dava ragione a Enoch Powell, come aveva fatto Clapton. A un certo punto del suo discorso, Doug dice:
gli anni 70 furono davvero strani, anche nella musica. C'era un gruppo, i Focus, il cui tastierista ogni tanto smetteva di martellare i tasti del sintetizzatore Moog e cominciava a ululare in falsetto nel microfono. C'erano i Griffon, che nel mezzo di un riff rock si interrompevano, sguainavano registratori e cromorni e si lanciavano di punto in bianco in una giga medievale. E il loro patriarca, ovviamente, era Rick Wakeman, con i suoi mostruosi concept album su Enrico VIII e Re Artù, uno dei quali volle presentarlo allo stadio di Wembley accompagnato da uno spettacolo di pattinaggio sul ghiaccio. Furono anni unici. Se vi piaceva quel genere di musica, c'era un libro che appesantiva lo zaino militare che portavate a scuola tutte le mattine. Il Signore degli Anelli di Tolkien,
che è il libro preferito di Philip, il quale tenta di infliggere al suo gruppo vari nomi tolkieniani. Alla fine il gruppo si chiamerà il Bastone di Gandalf.
Philip cominciò a distribuire gli spartiti della prima canzone, lunga 14 pagine, coperte di rune elfiche e caratteri gotici. «Che è sta roba?» domandò il batterista preoccupato. Philip spiegò che era una sinfonia rock in 5 movimenti per un totale di 32 minuti, più lunga perfino di Supper's Ready dei Genesis, dall'album Foxtrot, e raccontava l'intera storia dell'universo, dalla creazione fino alle dimissioni di Harold Wilson nel 76. Il titolo dell'orecchiabile canzoncina era L'apoteosi del necromante.
Philip però aveva scelto il momento sbagliato storicamente per diventare una superstar del prog. Nel 1976, perfino in una terra di nessuno culturale come Birmingham, si cominciava a parlare di un nuovo genere musicale che si diffondeva a Londra e a Manchester. Era la gloriosa rinascita del singolo da 2 minuti. Basta assoli di chitarra, i concept album erano finiti, i Mellotron verboten. Erano gli albori del punk o, nell'azzeccata definizione del giornalista del New Musical Express Tony Parsons, del rock da sussidio di disoccupazione. Uno dei capitoli più vivaci e divertenti della banda di Brocchi è quello che racconta la spedizione di Doug da Birmingham a Londra nella redazione del New Musical Express. Un fiasco perché non incontra i suoi miti come Tony Parsons. Doug lascia la redazione del giornale con qualche copia promozionale e l'incarico di scrivere recensioni. Poi finisce a un concerto dei Clash all'Old Town Hall di Fulham.
Fu una serata fantastica. Ti ci potevi perdere in tutto quel rumore. I piccoli problemi, come il fatto che eri senza soldi e non sapevi dove andare a dormire, scomparivano in quel mare di accordi e sudore e birra e distorsioni e corpi che saltavano e si lanciavano frenetici per aria e poi per terra come pazzi, senza quasi seguire il ritmo della musica. Doug non aveva mai sentito prima quelle canzoni, ma nei mesi e negli anni successivi sarebbero diventate i suoi migliori amici. Deny, London's Burning, Jenny Jones.
Ma nella banda di Brocchi c'è un'altra presenza importante ed è quella del grande compositore inglese Ralph Vaughan Williams. In una scena Benjamin è triste per una delusione sentimentale e ripensa a un momento tristissimo della sua infanzia, un giorno in cui un palloncino gli scappò di mano. E nel ricordo lui sonorizza quel momento con The Lark Ascending di Vaughan Williams. Solo quel giorno, mentre si trova in un ufficio a scuola, quella musica la sente veramente. Proviene a tutto volume da un giradischi nella scuola di musica. Incredibile, ma vero, La persona che sta ascoltando il brano con l'espressione estatica è il suo compagno di classe Harding, il burlone, quello che fa continui scherzi beceri e con cui si metterà a discutere appassionatamente di questa e di altre opere del compositore. L'ultimo capitolo della banda di Brocchi si intitola Sotto bicchiere verde e prende il titolo da una canzone degli High Lamas, Green Coaster. L'intero capitolo è un lungo flusso di coscienza di Benjamin e si chiude in modo beffardo. Jonathan Coe si è innamorato degli High Lamas quando ha scoperto il loro album a Hawaii alla fine degli anni 90. Gli High Lamas sono il gruppo di Sean O'Hagan, un compositore molto colto, i cui riferimenti evidenti sono i Beach Boys, Steve Reich, Ravel, ma anche musicisti meno ovvi come l'arpista jazz Dorothy Ashby, ha detto Jonathan Coe. La voce di O'Hagan è fragile e di solito nel missaggio viene lasciata dietro per non richiamare l'attenzione su di sé. O'Hagan inoltre delude un'altra delle aspettative degli appassionati di pop, perché si rifiuta di cantare dei suoi sentimenti. In 8 album, che io sappia, dice lo scrittore, gli High Lamas non hanno mai registrato una canzone d'amore. O'Hagan canta di architettura, di paesaggio, di edifici. Una volta gli ho chiesto di che cosa parlasse Green Coaster, il sottobicchiere verde, e lui mi ha risposto sconcertato, come se fossi idiota. Parla di un diportista con una coscienza ambientalista. Su queste note si chiude la puntata di Musica fra le righe dedicata alla banda di Brocchi di Jonathan Coe, una puntata presto disponibile in streaming e podcast sul sito di Radio 3. Sulla pagina lamusicafralerighe.rai.it troverete anche l'elenco dei brani ascoltati oggi. Grazie a Monica Nonno che cura il programma con Erika Manni, a Francesco Mandica in regia e ad Alessia Colletta alla parte tecnica. Da Paola De Angelis, buon proseguimento su Radio 3.